www.redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1905 e il mondo parla di rivoluzione e l'Italia pensa al turismo. La rivoluzione nella politica, nella scienza, nella vita e religione ha nel 1905 un anno di grandi prove e la Russia zarista è impegolata in Estremo Oriente nella guerra contro il Giappone. Ma sembrava prevedibile una vittoria del colosso europeo. Le cronache registrano per contro una trionfale serie di vittorie degli uomini del Sollevante, almeno due. Le conseguenze. La prima è immediata. Il trono dello zar traballa per un violento terremoto di agitazione, rivolti e attentati. È appunto la grande prova della rivoluzione che tra qualche anno cancellerà per sempre l'impero zarista. La seconda conseguenza. Il Giappone si sente ormai abbastanza forte per lanciarsi in una politica espansionistica, politica che decenni dopo lo porterà a scontrarsi con la grande potenza mondiale che si affaccia sull'altra sponda del Pacifico, gli Stati Uniti. La rivoluzione scientifica del 1905 è una formula breve, E uguale M per C al quadrato. Significa energia è uguale alla massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Significa anche l'iniziativa dell'ottavo mondo, dopo quelli disegnati da Pitagora, Aristotele, Tolomeo, Copernico, Galileo, Keplero, Newton. Una delle tante conseguenze scese da quella formuletta. La bomba atomica, che scoppierà per la prima volta proprio per fermare l'espansionismo giapponese, che ha preso il via in questo stesso 1905. L'autore della formula è lo stesso, è lo certo Albert Einstein, impiegato presso l'ufficio brevetti di Berna. E qualche anno prima il padre si era lamentato. Albert va male a scuola, non fa che giocare col violino. Temo proprio che non farà mai niente di buono. Terza rivoluzione, assai più silenziosa e apparentemente chiusa in vicende minori. E Antonio Fogazzaro pubblica un romanzo, Il Santo, che non piace alla curia romana. Vi si racconta di un Pietro Maironi, giardiniere a Subiaco col nome di Benedetto, entrato in fama di santo, e finisce per trovarsi a faccia col Papa, al quale denuncia gli spiriti di menzogna, di dominazione e di immobilità che avvelenano la Chiesa. Il libro diventa subito la bandiera del movimento definito modernista, un movimento nel quale confluiscono ispirazioni e inquietudini diverse, talvolta contraddittorie, e che viene duramente sconfessato e condannato dalla Chiesa ufficiale, ma che segnala anche una volontà di rinnovamento autenticamente cristiana. Non sarà certamente il modernismo, ma altrettanto certamente sarà quella volontà di concretizzarsi tant'anni dopo, nel Concilio Vaticano II. Anche nella vita religiosa, dunque, il 1905 è l'anno della grande prova della rivoluzione. Ma seguiamo questo 1905 nella cadenza delle sue cronache. Non si sono ancora spenti i botti di Capodanno quando si diffonde la notizia che Port Arthur è caduta. 11 giorni dopo I giapponesi entrano trionfalmente nella città, prendono prigionieri 873 ufficiali, 223.500 soldati e marinai. Gli ammalati e feriti russi che vengono ricoverati negli ospedali giapponesi sono 14.000. In Italia un decreto reale aggrega Guglielmo Marconi al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ma è un po' tardi, ma finalmente anche il governo italiano si è accorto che il telegrafo senza fili è una faccenda seria. Con l'inventore stipula un contratto per la costruzione di una stazione radiotelegrafica presso Pisa a Coltano. Il 19 gennaio a Pietroburgo, dopo la cerimonia della benedizione delle acque della Neva, dai cannoni che dovrebbero sparare a salve parte un colpo contro il palazzo d'inverno. Lo zar è salvo, ma accanto a lui i feriti sono molti. Quel colpo è partito per sbaglio o con precise intenzioni? Gli inquirenti non sanno trovare la risposta. La cannonata sembra tuttavia dare il segnale d'inizio a una catena di scioperi e di violente agitazioni. L'Italia ha cronache più liete. In marzo, grandi feste per la caduta dell'ultimo diaframma dalla galleria del Sempione e gli impiegati postali, addetti ai servizi di risparmio, festeggiano con un banchetto l'emissione di un libretto che fa giungere al miliardo di lire i depositi delle casse postali del Regno. Giolitti pensa di concedersi un periodo di riposo. Passa la mano a uno dei suoi ascari, Fortis. E anche Giosuè Carducci si ritira, ma per sempre, dall'insegnamento. Lo sostituisce Giovanni Pascoli. In Manciuria i giapponesi infliggono ai russi un'altra grande batosta. Occupano Mukden. Questa volta i russi lamentano 40.000 prigionieri e 16.000 fra morti e feriti. A Torino si inaugura l'esposizione automobilistica e gli espositori sono 120. A Parigi un pazzo distrugge la statua di Rodin, il pensatore, ancora in gesso. In California l'astronomo Perrin scopre un sesto satellite di Giove. A Madrid crolla un serbatoio in costruzione, 235 vittime. A Brescia, corsa automobilistica della Gran Coppa Florio sul circuito Brescia-Cremona-Mantova-Brescia. Tre giri, chilometri 501 e 500, partono 21 vetture. Il premio di 50.000 lire se la giudica Raggio. Ha corso con un Nitola alla media di 104 chilometri. Anche in America c'è un corridore italiano che sta per coprirsi di gloria. Il traguardo della Coppa Vanderbilt a New York e appare ormai suo quando una vettura americana lo urta e gli toglie la vittoria. Lo sfortunato si chiama Lancia. A Milano, il Touring Club italiano, che conta 45.000 soci, festeggia i 10 anni di attività. E per la via della città, il 28 maggio, sfila il corteo. Infinite biciclette, 300 motociclette, 150 automobili, 25 fanfare, 400 squadre con bandiere, informa la domenica. E la sera, nel cortile Castello, fu servito il pranzo a circa 4.000 soci, tutti seduti, e fu certo il più numeroso banchetto d'Italia. Il turismo è il più letto pensiero degli italiani. A Roma, il ministro Nasi, al centro dello scandalo scoppiato l'anno precedente, era inviato a giudizio, ma i suoi elettori di Trapani lo rieleggono deputato con una votazione plebiscitaria. Il Parlamento però non gli riapre le porte. L'equipaggio della corazzata Potemkin si ammutina. uccide gli ufficiali e chiede protezione ai cittadini di Odessa, i quali sono poi uccisi a centinaia dai cosacchi. L'episodio sarà raccontato da uno dei classici del cinema, La corazzata Potemkin di Einstein. La Norvegia si separa pacificamente dalla Svezia. Una rivoluzione senza sangue destituisce in Finlandia le autorità russe. L'estate italiana è caldissima. A Roma, ai primi di luglio, il termometro raggiunge i 40,1 gradi. A Torino è pronunciata l'attesissima sentenza del processo Murri. 30 anni a Tullio Murri, 10 alla sorella Linda. E il re firma un decreto per i reati di stampa. Riduce alla metà tutte le pene già comminate dai tribunali militari in occasione dei moti popolari, dimostrazioni, tumulti e scioperi. Il Partito Socialista espelle gli iscritti risultati membri della massoneria e con un ordine del giorno decide di attenuare la propria propaganda antimilitarista. A Portsmouth, Russia e Giappone firmano la pace, ma che in realtà non è un armistizio, ma una resa da parte della Russia. In Italia, come in tutta Europa e in America, le campagne cominciano a sfollarsi, le città si allargano con massicci caseggiati popolari, scale multiple, servizi in comune, sui ballatoi. Nelle case del centro, il piano dell'abitazione indica il ceto sociale. Nelle soffitte trovano alloggi più poveri. Al terzo piano abita la borghesia minuta, i commessi, gli impiegati di un alto livello, i sottufficiali. L'affitto è spesso attorno alle 50 lire al mese. Al secondo piano vivono le famiglie che già possono permettersi una cameriera o una pigione superiore alle 1000 lire annue. Il primo piano è destinato ai ricchi. Le cameriere in questi appartamenti sono almeno due. E muoiono nel 1905. Chassepot, l'inventore del fucile sperimentato a Mentana contro i garibaldini. Lo scrittore Jules Verne, che ha indovinato molte delle meraviglie del secolo appena nato. Il senatore Ginori, proprietario della famosa fabbrica di porcellane, fusa poi con la Richard. Il conte Giuseppe Sacconi, l'architetto che ha disegnato il monumento a Vittorio Emanuele II a Roma. Il maestro Rotoli, autore di romanze che hanno fatto piangere le signorine dell'Ottocento. Mia sposa sarà la bandiera, Fiorin del Prato, Gondola nera, Fiore che langue. E nascono nello stesso giorno, il 18 settembre, in città lontane, Greta Garbo e Guido Gonnella. www.redigio.it e la storia continua.